fa piacere affrontare, ovviamente sempre per grandi temi, un problema un po' diverso dal solito, e cioè quello delle sedi del potere politico cittadino a Torino, antiche e nuove, o relativamente nuove nel senso del Novecento. Perché in realtà è un tema importante in quanto le tre sedi principali, intendo cioè la sede del Consiglio Comunale, la sede non del Consiglio Provinciale ma della provincia finché è tale, cioè il Palazzo dal Pozzo della Cisterna di Via Maria Vittoria, e la sede del Consiglio Regionale di Via Alfieri, cioè Palazzo Lascaris, sono tutti e tre edifici storici di altissimo livello. Tutte e tre le amministrazioni pubbliche nel corso degli ultimi decenni, con fasi alterne, con vicende differenti, comunque hanno reso sempre più, anche se magari non sempre con guide adeguate, fruibili gli spazi aulici per la visita al pubblico, specialmente nei sabati o in giorni prefissati. Però io credo che ancora molto si possa dire su queste sedi, anche perché spesso queste visite, poiché sono gestite da personale interno agli enti, soprattutto penso alla provincia, che è la realtà che personalmente conosco meglio perché ci ho lavorato per un po' di anni da esterno, storico dell'arte che ha studiato la storia artistica appunto e delle collezioni di questo palazzo, non sempre pongono in luce, diciamo così, veramente la qualità e l'importanza delle opere, che non è una critica, è un'osservazione, siamo qua per integrare, ecco, diciamo così, la qualità delle opere che si trovano all'interno di queste residenze, e anche il modo in cui queste opere sono arrivate, anche perché qui più che altrove le opere che si trovano all'interno e gli stessi edifici sono un bene pubblico nostro, di tutti, e che continua a essere mantenuto, conservato da tutti noi. Quindi mi sembra in questo senso un tema importante. Anche perché poi, soprattutto proprio per la realtà del Palazzo della Provincia, molte opere negli ultimi tempi, come già accennavo anche la volta scorsa, hanno avuto delle fasi di migrazione verso altre sedi, e quindi magari alcuni le conoscono ma completamente decontestualizzate. Peraltro appunto è un peccato, perché tenerle nella loro sede d'origine, o meglio farle tornare per un allestimento permanente nelle loro sedi d'origine, le valorizza ulteriormente, proprio magari in momenti in cui si ripensa all'uso di questi luoghi. Chiaramente diciamo le vicende più articolate, più complesse e anche più interessanti per quello che riguarda la storia delle raccolte d'arte, oltre che dei contenitori architettonici, riguardano soprattutto le due sedi del potere, tra virgolette, più recenti, cioè appunto il Palazzo della Provincia, il Palazzo della Regione, il Palazzo Lascaris. Però non volevo parlare solo di questi due, anche se saranno il centro, diciamo, del mio discorso di oggi, e quindi qualche considerazione mi piace farla anche sulla sede dell'amministrazione del Palazzo del Comune, perché in realtà va detto che tutti e tre questi edifici nascono grosso modo nello stesso periodo, nascono non come origine d'uso ma come fabbricati, per come ci sono arrivati fino ad oggi, nello stesso periodo. Cioè di fatto sia il Palazzo del Comune che Palazzo del Pozzo della Cisterna che Palazzo Lascaris sono tutti concepiti come strutture architettoniche tra gli anni 60 e gli anni 70 del 600. Poi con una serie enorme di trasformazioni successive di cui parleremo, però sono concepiti nello stesso momento, cioè di fatto costituiscono, oltre al loro ruolo attuale, ruolo amministrativo politico, tre siti barocchi per eccellenza della città di Torino, disseminati in tre punti storici diversi della città, perché appunto il Palazzo di Città, il Palazzo del Comune insiste sul nucleo più antico della storia cittadina, di età romana, medievale, e invece sia il Palazzo dal Pozzo della Cisterna che il Palazzo Lascaris insistono su due arterie, diciamo così, che vengono edificate proprio a partire dagli anni 60-70 del 600, l'una verso la Porta Nuova e l'altra verso la Porta di Po. Sono i due primi ampliamenti della città promossi proprio dopo appunto la fase della guerra civile, dall'epoca diciamo della reggenza di Cristina di Francia e poi soprattutto durante il periodo del Ducato di Carlo Emanuele II e della seconda Madama Reale, Giovanna Battista di Savoia nel mondo. I terreni appunto di quei due palazzi in entrambi i casi sono terreni che vengono concessi alla nobiltà, e poi vedremo quali nobili, per l'edificazione, e da lì poi avranno una lunga e complicata storia. Diverso è invece naturalmente la storia del palazzo di città. Perché? Perché nel caso del palazzo di città, anche se contemporanea è la progettazione e l'esecuzione della struttura architettonica che poi viene riplasmata, la scelta del sito non è soltanto condizionata dalle volontà ducali, come nel caso degli altri due edifici di cui poi parleremo, ma è una scelta che vede coinvolta proprio l'autorità cittadina, che finalmente dagli anni 50 del 600 si dota di una sede stabile, di fatto in maniera si dota di una sede stabile rinnovata, moderna. Il sito in cui viene costruito il palazzo di città attuale, che però mi piace presentarvi qui nell'incisione di metà Settecento, che lo vede ancora calato bene nell'humus cittadino che viene ereditato dall'età medievale, prima delle trasformazioni, non solo quelle ottocentesche, ma anche le trasformazioni di metà Settecento, che cambiano il volto di questa piazza, che era la piazza Palazzo di Città attuale, ma precedentemente Piazza delle Erbe. Dicevo, il sito dove sorge il comune in realtà è un sito acquisito dalle magistrature cittadine fin dal 400. Più precisamente la Domus Comunis Taurini si stabilisce in quest'area a partire dal 1472, ma la struttura del comune appunto è una struttura che viene acquisita frutto di un aggregato di più fabbricati di origine 300-400esca, e non ha un aspetto uniforme, un aspetto che dia identità a questa, alla sede civica. Questo aspetto unitario della sede civica arriverà soltanto col progetto di Francesco Lanfranchi del 1659, messo in opera poi nel decennio successivo, negli anni 60 del 600, che è questo, no? È il palazzo che noi vediamo e che, pur con le riplasmazioni, però è quello che ci è giunto fino ad oggi. Ha i caratteri tipici, cioè della dimora residenziale, appunto, seicentesca, barocca, secondo quelle che sono le tipiche direttive del tempo per la città di Torino e per lo Stato Sabaudo. Quindi i portici al piano terreno, un piano nobile principale dove hanno sede la sala del consiglio e tutta una serie di ambienti legati all'amministrazione civica, oggi diremo gli uffici, ma il termine non è proprio per metà 600, compreso l'archivio che è rimasto nel palazzo civico fino al recente trasferimento in via Barbarù, che è soltanto di poco più di un decennio, ecco, degli anni 90 fino agli anni 90 ancora una parte dei documenti, io stessa li ho ancora consultati dentro il palazzo civico, ad esempio documenti del catasto storici erano ancora in Palazzo Civico. E poi un secondo piano che nel progetto di Lanfranchi è sostanzialmente un secondo piano non aulico e che però poi sarà ulteriormente sopraelevato. quello che è uno scalone di accesso aulico al piano nobile, una corte interna, cioè esattamente la struttura di un palazzo civile di famiglia, ma che viene prestato invece a una funzione pubblica e che diventa appunto uno degli aspetti dell'identità dell'amministrazione pubblica, non l'unico, perché come vedremo a breve la giurisdizione civica su quest'area della città è più ampia di quanto sia soltanto la struttura del palazzo, e questa estensione di giurisdizione civica viene proprio alla metà del 600. Precedentemente, appunto, come vi dicevo, la domus comunis taurini è un aggregato di più fabbricati poco definiti, anche poco studiati, staccati da quello che è un simbolo che abbiamo già evocato anche precedentemente, cioè il simbolo della torre civica. Insiste su una delle aree più importanti, nevralgiche, cittadine, come voi sapete, la piazza delle Erbe e la piazza del Mercato. E qui infatti, in questa incisione di metà Settecento del Borra, vedete ancora proprio l'immagine del brulicare della vita di fronte al palazzo cittadino. È logico, la connessione, siamo proprio nel cuore della città, cuore della vita civica, non della vita ducale. Distinguiamo i due piani. La piazza del Castello è il cuore della vita ducale ed è separata rispetto al cuore civico, dove c'è il mercato, dove c'è il comune, dove c'era l'università, appunto lungo la via San Francesco d'Assisi, che è invece appunto il cuore della vita civica. Vedete da questa incisione, perché questo è un aspetto della città che non possiamo percepire più, che i fabbricati intorno alla piazza delle Erbe sono fabbricati abbastanza anonimi, che presentano un aspetto poco definito, poco connotato, addirittura in questo caso alla vostra destra vedete che ci sono ancora dei portici gotici, dei portici medievali. Questa incisione in questo senso appunto ci dà l'idea di un tessuto quindi molto misto della città intorno al palazzo civico, poco aulico, ecco che quindi il palazzo con la sua monumentalità data dal bugnato in corrispondenza del porticato, dall'ordine di colonne che scandisce la superficie del piano nobile, si distingue subito per la monumentalità dell'aspetto proprio costruttivo rispetto agli spazi che lo circondano, agli edifici che lo circondano. Sono edifici che hanno le funzioni più varie, ma anche all'interno della stessa sede civica non si svolgono soltanto le funzioni amministrative. Questo è un fatto importante. Abbiamo detto che questo è il centro commerciale anche della città, perché appunto si svolge il mercato, e anche lungo i porticati, come vedete, si affacciano, e anche sul piano terreno degli edifici intorno alla piazza, si affacciano botteghe, e le botteghe con varia destinazione, speciali, piuttosto che anche acquavitari, minusieri, tappezzieri, librai, calzolai, hanno bottega anche sotto i portici e lateralmente al palazzo civico, cioè nel fabbricato stesso di proprietà comunale. Sono fabbricati multiuso, multifunzionali, polifunzionali, diremmo con un termine moderno. Ma è normale, perché questo avviene in qualunque fabbricato edilizio cittadino, cioè certamente c'è una parte abitata, c'è una parte di commercio, una parte pubblica. Nel caso infatti del Palazzo del Comune, che stende le sue proprietà su quasi tutto l'isolato, che è l'isola di San Massimo, non abbiamo solo i negozi, ma abbiamo anche delle parti di fabbricato che soltanto dall'Ottocento saranno utilizzate per gli uffici pubblici comunali, chiamiamoli così per capirci, che invece fino all'epoca napoleonica sono dati in affitto, danno reddito al comune, diciamo così, e sono dati in affitto a una, diciamo così, a un'utenza di tipo trasversale, perché abbiamo appartamenti ai piano nobile dei fabbricati dell'isolato che vengono dati in affitto agli stessi decurioni della città o anche ad altri membri dell'aristocrazia di corte, e appartamenti invece nei mezzanini e nel secondo o terzo piano che vengono dati secondo la gerarchia sociale, per cui più si sale più si scende nella scala sociale, che vengono dati in affitto a diciamo una sorta di ceto medio commerciale artigianale e poi anche a diciamo personaggi che afferiscono ad ambiti sociali più, diciamo, della scala sociale di antico regime più bassa. Quindi veramente è un luogo pieno di vita, non è soltanto la vita appunto delle scandita sedute del Consiglio Comunale o dalla burocrazia cittadina. Ad esempio, un altro istituto importante che aveva sede dentro il comune era l'ufficio dell'insinuazione, l'ufficio cioè dove si andavano a depositare perché avessero valenza pubblica gli atti notarili. Era un ufficio fondamentale e la documentazione conservata in questo ufficio viene poi dalla seconda metà dell'Ottocento via via che diventa antica, depositata nell'archivio di Stato di Torino, e così poi avviene anche oggi acquisendo direttamente gli archivi dei notai, appunto era un ufficio nevralgico per la vita sociale del 6-700. A tutt'oggi, studiando i documenti depositati nell'ufficio delle insinuazioni, noi riusciamo a capire molto della storia della città, delle singole famiglie, delle attività commerciali e quant'altro. E quindi era anche questo, era uno degli uffici più significativi, più importanti, a cui oggi noi non potremmo pensare, e invece era lì ed era appunto importantissimo. Qualità appunto dello spazio civico, come dicevo prima, è destinata a migliorarsi ed anche ad ampliarsi come sfera di influenza. Se abbiamo detto appunto che via via dalla metà del 600, diciamo già dalla prima metà del 600, ma soprattutto dalla metà del 600 in avanti, appunto il comune acquista tutta l'isola di San Massimo via via e si estende, estenderà la propria influenza anche su altre aree. In particolare, un'area su cui adesso poi mi soffermerò per qualche riflessione è l'area religiosa. Cioè, il comune non ha soltanto un'identità civica data dalla sede dove si esercita l'amministrazione pubblica cittadina, ma anche una sua rappresentanza religiosa. E non solo e non più nella cattedrale di Torino, perché è naturale che nelle cattedrali, non solo quella di Torino, ma anche nelle altre città capitali, ci sia una cappella di patronato, anche nei piccoli centri, c'è sempre nelle parrocchiali una cappella di patronato dell'amministrazione civica, anche in piccolissimi centri. Non basta più questo. Alla metà del 600, in maniera definitiva, il comune di Torino ha anche un sito religioso di propria proprietà, che è la chiesa del Corpus Domini, che infatti, adesso poi ve la faccio vedere, la conoscete comunque tutti, viene ricostruita nelle forme barocche che conosciamo, poi con incrementi nei secoli seguenti, tutta su finanziamento dell'amministrazione civica, e diventa la chiesa della città, nella quale le scelte artistiche, come per il Palazzo Civico, vengono fatte dalla città e vengono discusse, come per la decorazione del Palazzo Civico, per gli ampliamenti che interesseranno il Palazzo Civico, eccetera, durante le sedute del Consiglio Comunale. Se noi andiamo a vedere, a leggere, sono aperti al pubblico, basta andare nell'archivio storico civico di Via Barbarù, i microfilm, perché ormai sono microfilmati, cioè sono microfilmati al tempo, dei verbali del Consiglio Comunale del tempo, troviamo dentro di tutto, perché troviamo del 600 naturalmente, di quelli 600-700, troviamo le disposizioni per la tassazione, per sia quella ordinaria che quella straordinaria, gli approvvigionamenti ad esempio dei grani, tanto per fare un esempio, e poi in coda o non in coda, dipende dall'importanza della seduta, magari la discussione su come decorare la facciata della chiesa del Corpus Domini, oppure la discussione su quale scultore piccapietre utilizzare per scolpire gli stemmi del comune sulla facciata cittadina del palazzo civico. Si discute tutto, diciamo così, durante le stesse sedute, ma questo tipo di modalità che io vi racconto per Torino in realtà non riguarda solo Torino, ma riguarda il funzionamento degli organismi dell'amministrazione civica anche dei centri più piccoli. Allo stesso modo, nei verbali dei consigli comunali dei piccoli centri troviamo anche lì, se il comune finanzia anche ad esempio la costruzione della parrocchia principale del paese, la discussione appunto su come costruirla, su come decorarla, su cosa fare poi nella cappella che il comune si riserva, appunto, come dicevo prima, di tenere per sé come vetrina anche della città all'interno dell'edificio di culto. Nel caso del comune di Torino, inoltre, sempre per quanto riguarda la visibilità all'interno degli edifici di culto cittadini, c'è un'altra realtà dove il comune anche esercita il proprio patronato, che è una cappella anche nel santuario della Consolata. Chiaro, si scelgono gli edifici di culto nevralgici cittadini, poi appunto si edifica proprio la chiesa della città, che è la chiesa dedicata, intitolata al famoso miracolo del Corpus Domini avvenuto nel 1453. È interessante perché in questo spazio, cioè palazzo-chiesa, benché nel 600-700 si usino le stesse maestranze, gli stessi artisti, spesso architetti che lavorano per la corte, l'ingerenza dei duchi è uno spazio in cui l'ingerenza dei duchi si cerca di limitarla. E le scelte non vengono, e soprattutto i duchi non finanziano niente, questo è già un modo per limitare l'ingerenza. Soltanto all'inizio della costruzione del palazzo civico i duchi cercheranno di crearsi anche una loro visibilità, parlo cioè soprattutto di Carlo Emanuele II, poiché è delle due reggenti, madre e seconda moglie, perché in sede civica si celebreranno appunto i due matrimoni di Carlo Emanuele II. E questo autorizzerà in qualche modo la casa ducale a chiedere la posizione di stemmi sabaudi sulla facciata del palazzo e così via. Ma è solo in questa fase, perché poi, come dire, i due ambiti tenderanno a svincolarsi sempre di più. Come ho già avuto modo di accennare anche in altri incontri, normalmente la composizione consiglio dei decurioni della città, il consiglio comunale, non rispecchiava necessariamente, soprattutto nei momenti di crisi politica della corte sabauda, uno specchio fedele dell'aristocrazia di corte, cioè spesso nel consiglio comunale, come ho già detto, confluivano anche nobili che non erano, diciamo, pienamente allineati con le posizioni dei duchi e poi dei re di Sardegna. Erano nobili magari che avevano, diciamo, una visione non allineata con quella della corte e che quindi, non trovando uno spazio politico dentro Palazzo Reale, come dire, lo trovavano invece nel consiglio comunale. Questo è importante sapere proprio per capire che era una realtà, non dico alternativa alla corte, ma comunque in dialettica, come ho già avuto modo di dire. Però certo è chiaro che poi gli architetti, gli artisti, come dicevo prima, che vengono scelti spesso sono i medesimi. E nel corso dei secoli gli omaggi a Casa Savoia, anche all'interno del Palazzo Civico comunque o all'esterno, non mancheranno, ma soprattutto diciamo o all'inizio della storia del Palazzo dei Lanfranchi, come vi ho detto, cioè anni 60 del 600, oppure poi nella fase ottocentesca. Tra, diciamo, dalla fine del 600 e soprattutto del 700 c'è una certa autonomia di scelte, pur utilizzando appunto anche personalità attive per la corte. Lanfranchi, Francesco Lanfranchi è un architetto che è ancora molto da studiare, molto da scoprire, che indubbiamente gode del favore di una buona fetta della cittadinanza della cittadinanza torinese, che non è soltanto aristocratica ma anche, diciamo, un ceto commerciale, imprenditoriale, economicamente abbiente, e infatti domina proprio la sua attività, ha proprio il baricentro lungo quella che noi oggi chiamiamo via Milano e via San Francesco d'Assisi. Anche lo troviamo appunto alla progettazione tra 1659 e 1663 del Palazzo Civico, ma poi lo troviamo successivamente anche con il figlio, ad esempio, a lavorare per la costruzione della chiesa della confraternita di San Rocco, che ha anch'essa, proprio perché chiesa di confraternita, una composizione sociale trasversale, con delle personalità che ritroviamo sia in questa sede che nella sede della confraternita di San Rocco e anche soprattutto nella sede non distante presso i gesuiti della confraternita, della compagnia dei banchieri e mercanti. Quindi ci sono questi personaggi che roteano in questa fase di seconda metà di Seicento su queste realtà che le finanziano, ne finanziano la decorazione, oltre che la gestione, e che si muovono proprio su questa zona, diciamo, della città in qualche modo. Sono tangenze interessanti. Dalla metà del Settecento però l'esigenza di un nuovo decoro urbano porterà una trasformazione degli spazi intorno al palazzo comunale. In particolare si cercherà di trasformare, qui è una veduta a volo d'uccello ovviamente della via Milano, si cercherà di trasformare l'area appunto della piazza delle Erbe, qui è una veduta odierna naturalmente del Palazzo Civico, che vediamo rispetto all'incisione di metà Settecento non presenta delle grosse varianti se non nella sopraelevazione centrale ottocentesca con l'inserimento dell'orologio cittadino, dell'orologio civico, in sostituzione, diciamo, in compensazione della perdita della torre civica, ma per il resto. E poi ovviamente della decorazione con la statuaria, ma quella ne parliamo tra poco, ma sostanzialmente la struttura rimane quella lanfranchiana. Del progetto lanfranchiano semplificato però, perché in realtà il progetto originale lanfranchiano non ve l'ho messo perché purtroppo avevo delle immagini piccole che non rendevano bene a essere proiettate, era molto più sontuoso, nel senso cioè che Lanfranchi aveva pensato anche a una decorazione esterna, soprattutto in corrispondenza del piano nobile, con statuaria che ovviamente doveva andare a proporre personalità mitiche, religiose e storiche legate alla storia cittadina, non alla storia ducale. Anche lì, che trovavano poi un rispecchiamento in quella che era la decorazione interna seicentesca del Palazzo Civico, in particolare quella decorazione che è andata perduta, affidata al pittore di corte Jan Miel, che era in quella che adesso è la sala marmi, cioè la sala che viene riplasmata su forme neoclassiche in periodo di restaurazione, e che era invece una decorazione tutta imperniata a celebrare gli episodi più importanti della storia cittadina, a prescindere e soprattutto precedente all'insediamento della corte ducale, cioè che giocava proprio in alternativa e che che avrebbe dovuto rispecchiarsi all'esterno con questo apparato di statuaria che non venne mai mai realizzato. È chiaro, il problema è sempre quello delle disponibilità economiche. Dicevo, poi tornerò su questa immagine, dicevo che appunto dalla metà del Settecento c'è un'esigenza di riqualificazione dello spazio antistante il Palazzo Civico, mentre intorno al Palazzo Civico, intorno all'isola di San Massimo, il tessuto edilizio resta ancora abbastanza frammentato, pur vedendo nel corso del Settecento la costruzione di una serie di palazzi, il desiderio di uniformità del disegno architettonico delle facciate voluto dalla corte ma promosso anche dall'amministrazione civica si concentra sulla riqualificazione dello spazio della Piazza delle Erbe che viene completamente riedificato creando nuovi spazi di edilizia abitativa con il piano terra naturalmente porticato su progetto dell'architetto di corte Benedetto Alfieri e con la collaborazione di un architetto che conoscete meno ma che in realtà è dentro un sacco di fabbricati cittadini a fine Settecento, che è l'architetto valsoldese Carlo Ceroni, uno dei tanti appunto esponenti di quelle maestranze originarie dell'area dei laghi comasco ticinesi che vi ho citato anche la volta scorsa e che in realtà soprintende alla costruzione di tutto questo complesso edilizio che qualifica la piazza, la parte appunto di piazza Palazzo di Città, che oggi noi chiamiamo piazza Palazzo di Città, perché Alfieri dà i disegni ma ha altro da fare appunto seguendo i cantieri regi, e quindi è poi Ceroni che diventa architetto anche del comune, oltre che architetto del seminario, architetto, lavora anche per varie chiese torinesi, è un professionista che gira nella città e che segue proprio poi la messa in opera, la costruzione vera e propria di questi spazi. E quindi si cancella tutta quella che è la memoria medievale, se non tenendola nelle fondamenta, nelle murature, in parte del materiale edilizio che non viene naturalmente buttato via, che rimane nella struttura architettonica di questi edifici, ma che vengono completamente riplasmati per quanto riguarda appunto l'esterno, questi esterni uniformi, porticati, con qualificata questa semplice scansione dei piani con il bugnato, pienamente intonacati. Ecco, importantissimo questo tema degli intonaci, onde evitare ancora equivoci modello anni 60 del Novecento, per cui l'edilizia ecclesiastica e civile piemontese si caratterizza per il mattone a vista, una bufala incredibile, perché in realtà la finitura a intonaco di colori chiari è una finitura già prevista anche nel 600, e infatti appunto la fronte del Palazzo di Città è sempre stata storicamente intonacata, e lo stesso vale anni 60 del 600, e lo stesso vale naturalmente per il tessuto edilizio settecentesco quando non si finisce rimane mattone a vista. Ma perché non è finito? Non perché lo si vuole lasciare così perché esteticamente piace. Palazzo Carignano infatti è un grandioso non finito, perché non c'erano più i soldi, perché i Savoia Carignano durante il periodo della guerra di successione spagnola vanno in bancarotta e quindi il palazzo non si finisce. Dove si può, si finisce con intonaci luminosi dei colori chiari, che poi spesso nel corso dell'Ottocento sono stati ricoperti da intonaci gialli, aranciati, addirittura quasi marroni, terrificanti, e che poi dagli anni 80, ma soprattutto dagli anni 90 del Novecento, invece sono stati per lo più nel centro cittadino eliminati, e si è riportata alla luce appunto la soluzione 6-700esca degli intonaci di colori molto chiari, non sono, sono dei grigi tenui, degli azzurrini, che, perché questi colori dovevano con una particolare lavorazione imitare in realtà materiali più pregiati, cioè questi colori freddi dovevano imitare, suggerire da lontano il colore di rivestimenti marmorei, che ovviamente non erano fattibili, ma questi colori chiari dovevano dare l'effetto appunto di un rivestimento marmoreo, lapideo, più prezioso. La riqualificazione degli spazi intorno al comune e del palazzo stesso ha poi un'altra fase importante, che possiamo dire essere l'unica, l'ultima, scusatemi, per quanto riguarda gli esterni, che è la fase appunto di metà Ottocento, la fase dei monumenti. Torino è una delle città con la maggiore densità di monumenti pubblici nel centro storico e non solo. Moltissimi di questi, tutti questi monumenti pubblici che servono a, nell'ottica ottocentesca, nell'ottica della seconda metà dell'Ottocento, servono a abbellire e riqualificare gli spazi della gli spazi pubblici, le piazze soprattutto cittadini. E riqualificarle con un valore anche didattico, cioè ricordando personaggi della storia antica o per lo più della storia recente ottocentesca che hanno determinato per particolari aspetti storici, politici, militari, scientifici la storia della città e della dinastia sabauda. Quest'ottica, che non è solo torinese, ma che a Torino trova veramente come dire, la massima espressione, vede il comune coinvolto in primo piano, nel senso che una buona parte dei monumenti pubblici cittadini sono frutto del finanziamento civico, della munificenza comunale. Paradossalmente però, penso a tanti monumenti, il monumento ad Azeglio, il monumento a Cavour, per citarvene solo alcuni, tanto per dare molti, la stragrande maggioranza, il monumento anche a Vittorio Emanuele II, sono tutti pagati dal comune. Basta andare a vedere gli ordinati e i verbali dell'ufficio d'ornato per trovare tutte le vicende di questi monumenti. Paradossalmente però, gli spazi di fronte al comune e la facciata del comune, che viene arricchita di sculture proprio alla metà dell'Ottocento, tra gli anni 40 e gli anni 60 dell'Ottocento, hanno finanziatori diversi, cioè il comune che finanzia come dire, i monumenti pubblici in giro per la città, invece non è il finanziatore di se stesso negli spazi di diretta sua preminenza. Il primo monumento, che è anche uno dei primissimi monumenti cittadini che qualificano uno spazio pubblico, è il monumento al Conte Verde, che voi tutti ben conoscete, di fronte proprio al Palazzo di Città, progettato da questo grande designer, artista della corte di Carlo Alberto, che è Pelagio Palagi. Questo è un monumento che è proprio dal via alla serie dei monumenti civici, ma è finanziato paradossalmente dalla Corte. Ed è l'unico investimento fatto dalla Corte di fronte al Palazzo di Città, cioè sul territorio diciamo, civico per eccellenza. Ed è infatti un monumento di esaltazione dinastica, perché appunto, come sapete, evoca la vittoria del Conte Verde l'impero ottomano, una fase bellica trecentesca. Ma a me non è che mi interessa adesso andare nei dettagli di questo monumento che tutti voi conoscete benissimo, ma mi interessava proprio per darvi l'idea di come si dia là a questa monumentalizzazione dello spazio, cioè di riqualificazione dello spazio civico attraverso i monumenti, attraverso quindi una celebrazione dinastica. Torniamo indietro di nuovo al tema. E la celebrazione dinastica continua in periodo risorgimentale negli spazi del porticato del comune. riprendendo un'idea che era stata di Lanfranchi. Vi ho detto prima, Lanfranchi voleva decorare il palazzo civico con statue, principalmente sul piano nobile, in corrispondenza ciò del piano nobile, ma anche nel porticato del piano terra. Nei progetti di Lanfranchi si vede anche statue nelle nicchie del porticato, statue che non verranno realizzate che a metà 800, le prime e che vengono realizzate sull'onda appunto dei temi risorgimentali e quindi esaltano la storia sabauda e i protagonisti della storia sabauda. Sono queste statue, le prime due che danno là, sono in tutto quattro come sapete, le prime due sono finanziate nel 1858 da un consigliere comunale, quindi non è il comune in sé, ma è un suo esponente, il cavaliere, un banchiere, il cavaliere Giovanni Mestrallè, che finanzia le prime due sculture che vengono poste proprio ai lati dell'ingresso. Ed è interessante perché qui si saldano due momenti topici, perché la prima statua che viene commissionata a Silvestro Simonetta non è una, è una statua sabauda, ma non è una statua che si legge, si interpreta nel mito risorgimentale come colui che, come un anticipatore dei Savoia che difendono l'unità, che promuovono l'unità nazionale. E cioè si salda il mito della liberazione di Torino dai francesi nel 1700, in occasione dell'assedio del 1706, con il mito risorgimentale. Questa è un'operazione storiografica che avviene appunto nell'Ottocento e che vede come simbolo il principe Eugenio di Savoia Soissons, che in realtà non è mai stato legato per un fico secco, scusatemi il termine, alla città di Torino, cioè se non per gli aspetti delle campagne militari, ma che viene celebrato appunto in questo monumento come appunto il liberatore della città di Torino e come si legge da questo momento in avanti il momento della liberazione della città di Torino come uno delle fasi cardine. La prima è il trasferimento della capitale del Ducato da Chambéry a Torino, quei momenti della storia sabauda topici che portano poi al processo di unificazione nazionale. Ecco quindi che in una sede civica con la quale Eugenio di Savoia Soissons non ha mai avuto niente a che vedere, ma la prima statua che viene posta è proprio la sua. Perché? Perché in realtà il tema è quello di saldare la storia della città con la storia dell'epopea delle guerre di indipendenza e dell'unificazione nazionale. Naturalmente la generosità di questo consigliere comunale non è che sia fine a se stessa, nel senso che comunque la scelta di porre queste statue viene dibattuta in consiglio, non è un fatto così, diciamo, imposto. L'altra che ne fa da pendant è quella del Duca di Genova, Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, che appunto si distingue militarmente proprio durante la prima guerra di indipendenza, ottiene la medaglia d'oro al valor militare. Successivamente, negli anni 60, celebrando l'unità nazionale, arriveranno le statue dei due sovrani protagonisti delle guerre di indipendenza, delle due nicchie interne al portico, e cioè la statua di Carlo Alberto e quella di Vittorio Emanuele I, che viene realizzata da quello che è il più grande scultore del momento a Torino, Vincenzo Vela, che è anche un grande protagonista con le sue sculture proprio della fase risorgimentale. Ve lo ricordo, Vela arriva a Torino come esule politico, perché se è vero che Vela è originario del Canton Ticino di Ligornetto, dove c'è il suo museo e casa natale, è però vero che Vela negli anni 40 dell'Ottocento si trasferisce a Milano. Si trasferisce a Milano e lavora e diventa professore della più importante istituto di formazione artistica della città e all'epoca all'avanguardia, cioè l'Accademia di Brera, e sarà costretto ad allontanarsi dalla cattedra braidense perché appunto in odore di appoggiare i moti risorgimentali appunto che partono dal Piemonte. avrà un rapporto privilegiato con Camillo Cavour, che lo proteggerà molto e che gli permetterà, grazie ai suoi appoggi, di ottenere la cattedra di scultura all'Accademia Albertina. Cattedra che lui lascerà proprio quando verrà escluso dal concorso per il monumento a Cavour di Piazza Carlina. Il grande rifiuto del suo progetto e l'aver sostenuto il toscano Dupré sarà il motivo, la scintilla finale, diciamo, che porta a Vela a lasciare la città di Torino e a tornarsene a Ligornetto. In realtà, appunto, la fama, la fortuna di Vela, che peraltro è un grandioso scultore dell'Ottocento, di cui Torino ha dei bellissimi monumenti, finanziati anche dal comune, appunto, pensate soltanto al monumento a Daniele Manin, ad esempio, che è uno di quei monumenti poco noti, poco che si va a vedere magari poco, però ecco, era uno scultore che vive fortemente appunto dell'appoggio, che si insedia a Torino grazie proprio a questo appoggio politico fortissimo a Cavour, dato da Cavour. Quando Cavour muore, come dire, gli appoggi politici di Vela a Torino cominciano a scendere. Non è un caso che Vela sia stato il primo ritrattista di Cavour, Cavour ancora vivo, e i ritratti di Cavour che noi troviamo in moltissime città italiane, realizzati subito dopo la morte dello statista, per la maggior parte sono monumenti derivati dal prototipo che Vela scolpisce a Torino e che si trova nel castello Cavour di Santena. Quindi ecco chiaro perché anche il monumento a Cavour, che viene, per il quale il progetto di Vela viene rifiutato, per Vela rappresentasse così tanto, era come disconoscere un po' l'immagine ufficiale di Cavour che Vela aveva dato e che negli anni si era diffusa in tutta Italia, nell'Italia appena unificata. Quindi aveva delle valenze molto importanti. Vela fa anche però un bellissimo ritratto molto realistico di Vittorio Emanuele II, soprattutto interessante per le fattezze che vedete, sono veridiche, una figura un po' tozza, robusta, c'è un'attenzione all'abbigliamento, se gli si va vicino ve lo consiglio, andatelo a vedere, perché anche solo il modo in cui viene lavorata la parte del marmo che serve a realizzare l'abbigliamento è strepitosa. Sono quei monumenti che a Torino non si guardano mai, perché al massimo si entra in comune, per quello che mi ci sono soffermata. Perché un'altra volta faremo una bella lezione sui monumenti di Torino, perché sono monumenti di una qualità altissima, soprattutto questo di Vela, veramente eccezionale, e che appunto non si danno mai per oggetti di pregio, per realtà di pregio. Invece Torino ha, tra gli altri diciamo, aspetti di pregio che la contraddistinguono, questa ricchissima scuola di scultura ottocentesca a cielo aperto data dai monumenti disseminati in città, a partire proprio dalla sede del comune. Do solo due brevi accenni, perché il tempo corre veloce e devo parlarvi, e voglio parlarvi anche delle altre due sedi di potere. Due accenni ancora al tema della decorazione seicentesca, al tema del luogo di culto, cioè del Corpus Domini. Faccio solo vedere due immagini. Purtroppo, come accennavo prima, solo una parte della decorazione seicentesca del Palazzo Civico si è conservata. La sala appunto marmi è stata, che era invece prima una sala, come vi ho detto, dipinta con allegorie, con storie della città, completamente cancellata. Anche la sala la sala del consiglio, che ha un primo allestimento all'epoca di Alfieri, mentre l'allestimento attuale ovviamente è l'allestimento ottocentesco degli anni 80 dell'Ottocento, però conserva un frammento seicentesco che magari non si nota tanto perché, essendo sulla volta, viene un po' dimenticato. È questa allegoria del Buon Consiglio realizzato dai pittori Casella, I Casella sono dei pittori che lavorano a Torino proprio dagli anni 50, agli anni 60 del 600, anche loro vengono sempre dal territorio dei laghi, lombardo-ticinesi, tanto per cambiare, e lavorano per la corte, lavorano per le chiese torinesi e lavorano anche per il comune. Per il comune decorano anche altri ambienti, uno si è conservato, attiguo alla Sala Rossa, e poi realizzano questa tela. Questa tela non nasce per la Sala Rossa, che non c'era ancora, ma è importante comunque perché che cosa ci dice? Questa allegoria, io l'ho chiamata allegoria del buon consiglio, è in realtà un monito alla buona amministrazione civica, quindi mi piace, sorridete, ma è così, e alla buona amministrazione civica, che all'epoca era anche amministrazione della giustizia, perché una parte degli aspetti giuridici era anche di appannaggio del consiglio dei decurioni cittadini, per cui in realtà era un monito alla corretta amministrazione civica e alla corretta amministrazione della giustizia, per quanto era di pertinenza appunto di questo organismo. E cosa voleva dire questo dipinto? C'è due livelli, un livello terreno e un livello divino. Sul livello divino c'è l'immagine di Dio Padre con il libro circondato da angeli, e sotto appunto i poteri terreni, religiosi e civili, sovrani e civili. Ecco, il monito è: ricordati che Dio ti vede, non è una battuta, ricordati che di non commettere errori nell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione civica. So che sorridete, ma questo tipo di rappresentazioni c'erano non solo a Torino. Era un monito che veniva spesso messo nelle sedi dell'amministrazione cittadina, ad esempio anche a Milano c'era questo tipo di monito nella cappella del Senato milanese, cioè ricordati che appunto di esercitare la esercitare correttamente il tuo ruolo di governo, esercitare correttamente la giustizia seguendo i precetti divini, ricordati che mi renderai conto davanti a Dio, e soprattutto non farti interprete di una amministrazione ingiusta. Questi temi sono molto frequenti. Qui sappiamo che questa allegoria del buon consiglio, del buon governo, appunto con questo monito divino sopra la testa di tutti, fu un'allegoria concepita come per l'aspetto iconografico da il grande retore della corte sabauda, cioè da Emanuele Tesauro, prestato, e probabilmente Emanuele Tesauro aveva anche dato i temi per questa decorazione di quella che oggi è la Sala Marmi, di esaltazione della storia civica che è appunto andata perduta. Quindi capite come le arti figurative avessero un ruolo importante, comunicativo su più livelli. Ecco, qui, solo perché l'ho accennata prima, questa rappresentatività della città anche a livello religioso, con la chiesa di patronato civico, non più solo una cappella ma una chiesa di patronato civico, la chiesa del Corpus Domini. Qui vediamo la facciata realizzata negli anni 60-70 del 600, dove chiaramente vengono scelte delle rappresentazioni di figure del Vecchio Testamento, come Mosè, come David, che ovviamente per gli uomini del 600 avevano un rimando anche qua di monito e di modello del buon cristiano, ma anche del buon amministratore, del buon governatore di popoli. E lo scultore che realizza le sculture di questa facciata, Bernardo Falconi, è un protagonista sulla scena torinese degli anni 60, 70, 80 del 600, anche lui di nuovo una figura che lavora sia per la corte sabauda che per l'amministrazione civica. Per la corte sabauda, ad esempio, lui aveva l'appalto della delle sculture, perché poi affida ad altri artisti, ma lui era colui che gestiva tutto il cantiere, delle sculture del giardino di Venaria, quello poi demolito già a fine 600. Lavora per la Cappella della Sindone, ve l'ho fatto vedere un'altra volta, alcune volte fa, ma lavora anche per il comune. E per il comune, oltre a lavorare per la facciata del Corpus Domini, è proprio uno di quegli artisti che vengono ingaggiati in questa fase per scolpire gli stemmi civici che dovevano decorare le fronti, la fronte principale del palazzo e anche alcuni prospetti laterali dell'isolato di San Massimo, perché lo stemma cittadino doveva essere diffuso sull'isolato, diciamo, di influenza della città. All'interno vi ho messo così una veduta della navata della chiesa del Corpus Domini, che tutti voi conoscete benissimo. Anche qui è interessante perché all'interno abbiamo due fasi: la fase appunto degli anni 60-70 del 600, che ovviamente interessa la realizzazione di questo sontuosissimo altar maggiore a colonne tortili, con al centro la tela col miracolo del Santissimo Sacramento, naturalmente, qui abbiamo già evocato, e in alto lo stemma civico, ovviamente, non più lo stemma dinastico, e una seconda fase di decorazione della volta e delle cappelle laterali in contemporanea col cantiere di Benedetto Alfieri. Abbiamo parlato di questa riqualificazione di metà Settecento della piazza, in realtà è una riqualificazione anche del palazzo civico, perché si aggiungono due ali di raccordo laterali del palazzo e si completa la decorazione della chiesa del Corpus Domini. Vedete quindi che la chiesa del Corpus Domini, questo è il tema che mi piace ricordare, non vado nei dettagli decorativi, però realizza, cioè vede delle fasi decorative, costruttive e decorative parallele alle fasi del palazzo civico, proprio perché è la faccia devozionale della storia civica cittadina del comune, dell'amministrazione comunale. Quindi vede le stesse fasi decorazione, di costruzione e poi di decorazione, e utilizzando possibilmente maestranze e architetti che vengono impiegati in parallelo per il palazzo comunale e naturalmente per la decorazione della chiesa. Comincio, e poi faremo una pausa, a introdurre il secondo dei tre palazzi che vediamo oggi, e cioè il palazzo dal Pozzo della Cisterna. Come vi ho detto prima, il palazzo viene concepito nello stesso momento del rinnovamento lanfranchiano del palazzo civico, ma ovviamente la sua storia è una storia che diventa pubblica solo in tempi molto recenti, cioè a partire dal 1940, quando viene acquistato dall'amministrazione provinciale. Prima di quel momento, e quindi io vi tratteggerò alcuni fatti precedenti, per secoli rimane di proprietà di una stessa dinastia, anche se non nasce per quella dinastia, e cioè noi questo palazzo infatti lo conosciamo come palazzo dal Pozzo della Cisterna. In realtà l'edificio viene costruito tra il 1676 e il 1678, ma l'aspetto seicentesco non lo percepiamo quasi più, da un'altra famiglia, che è la famiglia dei Ripa di Giaglione, dei Marchesi Ripa di Giaglione. Sono loro che ricevono il lotto sull'isola dell'Assunta da Giovanna Battista di Savoia Nemur, dalla seconda Madama Reale. Ci lavorano per un decennio, costruiscono il primo nucleo del palazzo, lo decorano all'interno con pitture e stucchi, ma la loro parabola a corte finisce presto, ed è chiaro quando finisce la reggenza di Giovanna Battista, cadono ovviamente in disgrazia, era altamente probabile, e quindi nel 1685 i Ripa di Giaglione non hanno più interesse a risiedere a Torino, e soprattutto più che a risiedere a Torino a investire in un palazzo di loro proprietà, che era ancora, che era in parte già costruito ma in parte ancora da completare, e lo vendono a una dinastia di antica storia, ma che era una storia legata ad altri territori dello Stato Sabaudo, al Biellese, e cioè dal pozzo della Cisterna, che invece si affacciano sulla scena torinese, si affacciano a corte in maniera più come dire, importante proprio a partire dalla fine del Seicento. E quindi è in quel momento che investono comprando un palazzo già in parte costruito. Era molto conveniente. I Ripadi già, questa è una logica che seguono molte famiglie. Quando una famiglia nobiliare dello Stato Sabaudo comincia ad acquisire peso a corte, cioè i suoi esponenti ottengono delle nomine all'interno delle gerarchie dei servizi della corte, no? Al servizio dei duchi, allora devono trasferirsi a Torino. Inizialmente si affitta un appartamento, quando la posizione a Torino si consolida per varie ragioni, si compra il palazzo che può anche essere già usato garantito, diciamo, nel senso che può essere benissimo già un palazzo costruito da altri, che si prende già pronto, meglio, così si fa più in fretta, e poi si rimodella nel corso del tempo. Parallelamente, ovviamente, che cosa si fa? Si investe anche in una cappella di patronato dentro la chiesa parrocchiale più vicina. Nel caso del pozzo della Cisterna, era la chiesa di Sant'Eusebio, cioè San Filippo. E quindi dal pozzo della Cisterna, per 200 anni praticamente, rimarranno con sede in via Maria Vittoria, nel loro palazzo da loro comprato dai Ripa di Giaglione, e rimarranno legati alla loro parrocchia, cioè la parrocchia di Sant'Eusebio, dove l'ultima discendente, la più famosa, quella che tutti conoscete, Maria Vittoria, appunto, dal pozzo della Cisterna, che diventerà duchessa d'Aosta, sposando appunto il duca Amedeo e poi regina di Spagna per breve tempo, appunto, non solo farà opere di carità, ma appunto verrà ricordata nell'ultimo atto della sua vita, cioè nel sontuoso funerale nel 1876, che si terrà proprio nella chiesa di Sant'Eusebio. La cappella che dal pozzo della Cisterna prendono come patronato, anche se poi non ne finanziano la decorazione, è la cappella più importante della chiesa, cioè la cappella dedicata a San Filippo Neri, la cappella dove c'è la Pala del Solimena, ma non la pagheranno loro, ma questa è un'altra storia. Però ecco, è importante per far capire come a fine Seicento questa dinastia di origini biellesi, che aveva ricoperto nel corso del Seicento importanti incarichi diplomatici per la corte sabauda, soprattutto in Francia, a Parigi, e che aveva avuto esponenti illustri che avevano viaggiato per l'Italia, e ne cito solo due: l'arcivescovo di Pisa e naturalmente il celebre intellettuale collezionista Cassiano dal Pozzo, che vive nella Roma barocca dei Barberini, perché è uno stretto collaboratore di Papa Urbano VIII Barberini e dei suoi nipoti. Ecco, questa dinastia così illustre che arriva a Torino solo a fine Seicento e acquisisce questo palazzo. Da questo momento il palazzo per 200 anni rimarrà di loro proprietà e avrà una vicenda grandiosa di riplasmazione architettonica e di arricchimento all'interno degli ambienti con le collezioni che questa famiglia ha e continuerà a implementare per secoli. Una delle famiglie che indubbiamente danno più lustro con le loro collezioni d'arte alla storia cittadina. Per quanto riguarda ovviamente questi aspetti, no, adesso parliamo di quelli. Quindi un palazzo simbolo della città, ci tengo a sottolinearlo, perché appunto in una fase così critica per l'amministrazione provinciale, bene che siamo consapevoli dell'importanza di questo edificio.